in cadavino, calda la testa, di una gran festa fa preparar. Dentro in piazza qualche ragazza, dico gorilla, cerca menar. Dico gorilla, cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza ancora di la razza sia, il minuetto e la follia, e la demanda fare ballar, chi il minuetto fare ballar, e la follia fare ballar, e la demanda fare ballar. E io frattanto dall'altro canto, con questa quella può amareggiar, può amareggiar, può amareggiar. Amnista, domani mattina, una decina deve mintar. Alla venista, una decina deve mintar. Sento di piazza, qualche la piazza, ecco che quella, ecco me domani mattina una regina deve mentar senza curare nella tazzia che di nuovo è la follia e la rimanda fare ballare la menista domani mattina una regina deve mentar una regina deve mentar una regina deve mentar a lei deve mentar a lei deve mentar devi devi aumentare.
Il Brando d'Arcangelo, grazie di essere qui con noi.
Grazie a voi.
Da più di 30 anni protagonista delle scene operistiche ai massimi livelli, insomma, è un saluto da parte di Rete 2 e ci troviamo qui nella città natale di Mozart. Mozart è un compositore al quale sei molto legato fin dagli inizi dei tuoi studi.
Beh sì, sì, assolutamente. Diciamo che è stato il mio cavallo, il mio compositore preferito e poi ho cercato di fare il più possibile della sua musica, anche se in un certo senso fare troppo Mozart è stato un po' difficile poi uscirne fuori, perché ovviamente oggi siamo un po' classificati, mentre non so, negli anni 50 si poteva far tutto, oggi se fai solo un autore sei solo per quell'autore, invece non è vero, perché a dir la verità con Verdi ho avuto più successo che con Mozart.
Ma infatti, cantante barocco, mozartiano, bel cantista, cantante verdiano, il mercato musicale ama le etichette e invece tu ne sei uscito. È stato più faticoso convincere te stesso a lanciarti in Verdi o convincere chi ti conosceva come mozartiano?
No, all'inizio era proprio, diciamo, anche un timore, no? Anche rispettando poi la crescita naturale. E mio maestro diceva sempre, tu puoi cantare tutto, perché le note sono quelle, però ovviamente la maturità è una cosa che si acquisisce nel tempo e quindi avrei potuto cantare Filippo II pure quando ero più giovincello, ma ho preferito, diciamo, aspettare il momento proprio di sentirlo, ecco.
Il tuo understatement è notevole, in realtà hai sempre mostrato una straordinaria facilità negli acuti che ti ha permesso di affrontare ruoli che spesso sono appannaggio dei baritoni, sei stato perfino baritenore nel repertorio barocco, ma sempre con l'estensione del timbro del basso, non è proprio una cosa così comune. Come hai scoperto e come hai gestito questo mezzo straordinario? Sono stati importanti dei maestri o il tuo studio personale, dei modelli?
Sì, all'inizio, siccome ho iniziato pure in tenera età, a 16 anni, quindi chiamiamolo il range, la tessitura non era ancora completa, quindi non immaginavo minimamente di poter arrivare alle vette. Ovviamente io sì, ho gli acuti, ma non sono un baritono, nel senso che non riuscirei a reggere diciamo la linea del baritono. La puntatura, cioè l'acuto, è una cosa, è una invece cantare proprio da baritono è completamente un altro mondo. Quindi mi reputo della categoria dei tre bassi, diciamo tra il profondo e il brillante, che oggi viene chiamato il bass baritone. Io mi reputo più un basso cantabile.
Un basso cantabile però con una zona che molti bassi cantabili avrebbero soltanto nei loro sogni, però...
Lo lascio dire a te.
Thank you. Chi ti conosce soltanto dalle registrazioni discografiche non sa una cosa, che la tua voce in realtà riempie lo spazio del teatro in una maniera molto particolare, cioè è una vera voce da teatro, è quella per cui alla prima prova i coristi si girano e fanno oh, non succede a tutti. E invece la registrazione discografica è quel mondo che appiattisce. Qual è il tuo rapporto con le registrazioni discografiche?
Ma io ho sempre avuto da dire su questa cosa, perché ovviamente diciamo il teatro è la cassa per eccellenza, nel senso che una voce la si sente correre in teatro e non in disco, perché ovviamente hai il microfono a pochissimi centimetri e pur tecnicamente creando o riportando quello che è l'ambiente, quello che è il suono nell'ambiente, però secondo me una voce va ascoltata dalla platea in un teatro, perché diciamo che se una volta parlando con Fussi, la parte fonetica, i troppi armonici forse sono quelli che non corrono moltissimo, e la mia voce ritengo anch'io che sia veramente ricca di armonici. Corre più una voce, diciamo, con meno armonici che la mia, ecco.
Fussi, per chi non lo sapesse, è la grande autorità nell'ambito della foniatria, nello studio delle voci. E quindi ti piace fare dischi?
Ma sì, diciamo lo vedo finito adesso, nel senso i dischi ormai non li compra più nessuno, siamo passati al USB e download, quindi i brani si scaricano in internet e devo dire che mi piaceva il CD, perché avevo una collezione a casa e che si è fermata adesso. Sì, era un mezzo di trasporto pubblicitario notevole, devo dire che l'unica cosa positiva del disco, secondo me.
Questo detto da una voce, una vera voce teatrale. E tornando a Mozart, tu hai eseguito Mozart con i più grandi e con le grandissime orchestre tradizionali, però ti sei anche affacciato, come anche in questo caso, in questa produzione, alle produzioni con strumenti originali, quindi alla prassi esecutiva. Hai avuto un interesse tuo particolare per questo tipo di prassi, o comunque questa prassi ti ha aperto qualche prospettiva diversa?
Ma io ho abbracciato tutte le tipologie, tutte le visioni dei grandi maestri e anche ultimamente appunto dell'orchestra d'epoca, diciamo, è molto interessante per me capire anche il tipo di suono orchestrale per poter poi cercare di immergermi in questo tipo di suono, perché ovviamente tra il moderno e l'antico c'è sia di tonalità che addirittura di colore, secondo me. E questo, diciamo, la mia ricerca è cercare di avvicinarmi possibilmente a quello che era una volta la verità.
Figlio e sangue, in ombra
che poi la verità è quello che ci convince.
Esatto.
E invece il pubblico dal vivo, a proposito di convinzione, è sempre impressionato dalle tue doti attoriali. Come hai sviluppato invece questo aspetto della tua professionalità che così convince?
Guarda, a dirti la verità, siccome ero segregato in casa, perché no, mio padre era molto severo, praticamente dovetti studiare 8 ore al giorno e il mio unico sfogo era guardare i comici in TV. E quindi mi divertivo a imitarli. E questa imitazione poi mi ha aiutato nell'imitazione sentendo un cantante famoso, per esempio, no? Quindi mio padre suonava Rigoletto e io cantavo Rigoletto imitando quello che avevo sentito. Quindi l'imitazione mi ha aiutato sia vocalmente che scenicamente, perché davvero mi divertivo a fare lo scemo, diciamo così. Ero solo, quindi dovevo fare qualcosa.
Tu sei un grande frequentatore dei più importanti palcoscenici, il teatro di regia da tempo interviene intensamente sulle trame delle opere e richiede a voi cantanti performance attoriali di tipo cinematografico, movimenti molto scomodi, spesso posizioni inadatte al canto in strutture sceniche non esattamente così acusticamente felici. E come vedi questo mondo, in che direzione stiamo andando?
Oddio, una domanda difficile, nel senso che io sono molto tradizionalista, quindi mi piace proprio il teatro, quello sulla parola. E ovviamente dobbiamo anche adattarci a delle visioni diverse, quindi il mio dovere è quello di cercare di captare tutto quello che il regista, diciamo, ha in mente e poi ovviamente di trasmetterlo al pubblico, perché questo è il nostro mestiere, cioè nel senso dobbiamo dare un'idea registica che non è la nostra, perché altrimenti io sarei il De Brando in tutte le produzioni e questo non mi piace, cioè nel senso io veramente amo trasformarmi, anzi a volte non ci si trasforma più.
L'anno prossimo Oroveso a Vienna.
Oroveso a Vienna, sì, a febbraio-marzo, nuova produzione.
Ormai il tuo repertorio è davvero sconfinato. Hai, per concludere, un sogno nel cassetto, un ruolo, qualcosa che forse non hai ancora affrontato e che pensi di prima o poi di scoprire, o che ti piacerebbe scoprire?
Guarda, ho fatto alcuni brani del Mefistofele di Boito col maestro Muti in concerto e vorrei farlo in scena, questo è un mio sogno, diciamo.
È un'opera davvero raffinatissima che ha bisogno di un grandissimo interprete. Grazie mille, De Brando d'Arcangelo, per aver chiacchierato con noi. Un saluto ancora da parte di tutta Rete 2.
Supplex et amor.
Oh!